Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me that you can read me anything. The book of love.
Buongiorno, benvenuti anche oggi a una nuova puntata di Golosi d'Arte. Siamo in questo periodo un po' frescolino, un periodo un po' bizzarro, diciamo così, ma comunque ci sono zone della nostra vita che continuano ad andare avanti. Continuiamo a respirare, continua a battere il nostro cuore per fortuna, continuiamo a fare le piccole cose quotidiane, come anche semplicemente andare in bagno, cucinare, vivere una nostra vita e avere delle piccole relazioni anche purtroppo limitate con le persone, ma cominciamo a muovere qualcosa ancora di più. Ci sono delle cose che sono fisiologiche dentro di noi e delle quali parleremo oggi. Oggi parleremo di un argomento particolare con la nostra dottoressa Maria Laura Pastorino, che è invitata, l'ho invitata di nuovo a venire a parlare con noi perché mi avete chiesto appunto di parlare di un argomento particolare, e questo argomento sarà l'argomento della menopausa. Volevo innanzitutto iniziare questa puntata con una poesia dedicata anche al tempo che scorre, alla bellezza del tempo.
Lo troveremo, sì, il nostro bacio. Sarà su un letto di nubi, di cristalli o di braci. Sarà tra un minuto o domani, o nel secolo futuro, o proprio all'estrema soglia dei mai. Vivi, morti, lo sai, con la tua carne e la mia, con il mio nome e il tuo, o forse dovrà essere con altre labbra, con altri nomi. E dopo secoli, ciò che oggi vuole essere qui, sin da ora. Non lo sappiamo. Sappiamo che sarà, che in qualche cosa sì, e in qualcuno si dovrà realizzare questo amore inventato, senza terra né data dove posarsi ora, il grande amore sospeso. Lo troveremo sì, il nostro bacio, di Pedro Salinas.
E con la bellezza richiamo altra bellezza. Buongiorno Maria Laura.
Ciao Simona, grazie, complimento, buongiorno. Grazie mille. Beh, siamo qui per parlare anche comunque di un argomento bello, perché a un certo punto della vita comunque ogni donna deve affrontare i cambiamenti sistemici provocati dallo scorrere degli anni, mettiamo così, da un percorso fisiologico normale di aging. Non mi piace la parola invecchiamento, mi piace la parola aging, mi sembra molto più elegante in questo senso, per cui invecchiamento lo associo di più alla senilità, al passare degli anni. Invece l'aging comporta anche crescita, comporta sì una maturazione ma anche probabilmente anche una crescita. E parlando di...
Scusa se ti interrompo, mi veniva da pensare, mi hai fatto riflettere a questo discorso sulle parole che per me sono molto importanti. Per me il potere della parola è molto grande. Infatti il discorso dell'invecchiare ti dà l'idea di qualcosa che si appassisce, che si avvizzisce, che si spegne, invece non è proprio detto che sia questo l'aging, come dice tu. No?
Infatti è vero, non dobbiamo capire, parlando proprio di menopausa, cioè la menopausa in realtà la parola meno pausa, mi piacerebbe concentrarci sul meno e fare una pausa, vuol dire cessazione del mese, no? Se lo vogliamo guardare dal punto di vista della traduzione proprio, la cessazione del mese, ma possiamo dire che c'è qualcosa che cambia, qualcosa alla quale ci si deve adattare, tutto qui. Molto della preoccupazione che nasce nella donna per quanto riguarda la menopausa è un po', ha un aspetto biopsicosociale che dipende molto da che cosa si immagina per menopausa. E questo che cosa mi aspetto della menopausa dipende anche molto da quello che ci è stato tramandato in modo verticale da parte di mamma, nonna, zia, quello che erano le loro, diciamo, credenze e le loro anche vivenze, cioè quello che loro hanno vissuto, e dopo torniamo su questo punto. E poi invece anche di una sorta di dialogo orizzontale con le amiche che sono poi coetanee, quindi è come una intersezione che c'è fra un asse orizzontale e verticale, dove le due informazioni possono anche non essere le stesse, no? Quindi questa donna si trova a dover gestire in una seconda metà del ciclo della vita, una dicotomia, no? Perché un po' è quello che la società ci si aspetta delle donne oggi, è un po' quello che dal punto di vista fisiologico siamo anche in grado di raggiungere, di dare. Tieni conto che dall'anno, cioè dai, più o meno dal 1900 a oggi, l'età nella quale la donna va in menopausa non è cambiata. Diciamo che si considera la menopausa fra i 46 e i 56 anni, poi ci sono le menopause precoce a meno di 46 anni e le menopause tardive quando la donna va in menopausa dopo i 56 anni. In realtà si considera anche menopausa l'assenza totale del ciclo per più di 12 mesi, no? Quindi l'età nella quale la donna va a menopausa dal 1900 almeno si attraccia non è cambiata per niente, sono sempre lì da intorno a 48-51 anni. Invece l'età, l'allungamento della vita, dell'età utile della donna è cambiata profondamente, perché nel 1950 il 60-80% delle donne poteva anche morire prima della menopausa, quindi in realtà dal punto di vista sociale, culturale, quello che questa donna in menopausa faceva era ben poco, era dal punto di vista anche evolutivo una concezione diversa. Oggi la donna in menopausa è una donna che lavora, è una donna che paradossalmente può avere anche figli piccoli, cioè nel 1950 la donna in menopausa era una donna già in pensione, era una donna dal punto di vista sociale con una importanza sociale molto relegata alla famiglia, ben poco allo sviluppo economico della società, no? Era nonna, si occupava della casa, potrebbe soffrire anche della sindrome del nido vuoto, semmai. Oggi una donna in menopausa è una donna dinamica, è una donna che è lavoratrice o casalinga o fuori, ma è una donna che è continuamente in movimento. Dal punto di vista sociale è una donna molto attiva, anzi diciamo che si può considerare veramente l'età d'oro, perché non hai alcuni vincoli che hai durante l'età fertile. Per cui il concetto della menopausa è come se avesse avuto una evoluzione molto veloce in questi ultimi anni, no? Si può avere un invecchiamento di successo, cosa che penso che anni fa si parlava soltanto di invecchiamento, non, il successo ce l'avevi prima. Quindi questo, insisto, credo che crea nelle donne una sorta di dicotomia di come gestire questo periodo, no? È tutto un momento di adattamento, è un momento di crisi sicuramente. Ci sono due momenti nella donna molto importanti, perché creano cambiamenti evolutivi duraturi, che sono la menarca, cioè la prima mestruazione, e poi la menopausa, l'ultima mestruazione. Poi ci sono dei momenti di crisi profonda, ma che durano poco, che sono la nascita, perché crea un profondo cambiamento, e un parto in una donna, il momento del parto, crea dei cambiamenti anche ormonali importanti, però cioè durano poco, il momento della gravidanza, il parto e un pochino dopo. Poi non sono, si ritorna, no? Si ritorna a una zona di omeostasi. Invece con la menopausa questo ciclo che inizia a cambiare è definitivo. Forse la parola definitivo ci fa un po' paura.
Penso anche è una parola che mette proprio una sensazione di il mattone che arriva. Poi mi viene da dire, siccome delle persone mi avevano fatto, sapendo che avevo questa puntata con te, mi avevano fatto delle domande, no? Allora mi avevano chiesto, secondo te perché c'è questa paura di questo momento? Ma in parte mi pare che tu abbia già risposto, anche dalle cose che ci vengono già dette, no? Come dicevi tu, dagli avi, tra virgolette, d'altro canto quelle delle amiche, e la confusione che si può creare, il non sapere che cosa ci sarà, mi viene da dire, perché sappiamo magari che ci sono certe donne che hanno la vivono benissimo, e certe donne che magari invece hanno avuto magari qualche disturbo, e allora ci facciamo magari impaurire dal disturbo, dalla paura, sì, di avere la stessa cosa, non lo so, mi viene da dire questo.
Soprattutto perché tieni conto che l'immaginazione che crea nel nostro cervello, a man mano che passano gli anni, in funzione di quello che noi viviamo e vediamo a casa, nella società, iniziano a predisporre il mio cervello a prepararmi a un determinato tipo di percorso dopo, no? Diciamo che la donna che ha vissuto in un ambiente dove la nonna, la zia, la madre hanno avuto delle menopause un po' diciamo meno gloriose, meno floride, con più problemi, è una donna che dal punto di vista della sua memoria arriverà al momento della menopausa già con un pregiudizio, un precondizionamento, che anche se non ha problemi ce l'avrà ce l'avrà dal,
sì,
punto di vista,
in qualche modo, come se li è creati durante il percorso, praticamente.
Esattamente. Poi il cervello risponde. Tieni conto che è un momento di profondi cambiamenti, sicuramente, perché se lo guardiamo dal punto di vista ormonale, diciamo che le gonadi, che sono le ovaia, iniziano a fabbricare meno estrogeni, sono gli ormoni estrogenici principali, principalmente l'estradiolo e il progesterone. C'è normalmente nell'età fertile c'è un equilibrio tra gli estrogeni o l'estradiolo e il progesterone. Questo equilibrio è perfetto nella donna fertile ed è quello che mantiene, questo equilibrio mantiene anche a livello di emozioni un equilibrio. Nel periodo della menopausa, già in premenopausa e poi nella menopausa ovviamente, il progesterone scende molto. Probabilmente gli estrogeni no, però il progesterone sì, e quindi questo equilibrio fra loro due cambia fondamentalmente, e questo genera degli scompensamenti che devono essere compensati, perché per fortuna, siccome siamo pnei e siamo un tutto, siamo sempre un tutto, c'è la capacità di regolazione, quindi altri organi ci vengono incontro a regolare, sempre che io metto a disposizione uno stato generale di buona salute, in modo tale che gli altri organi possono andare a regolare. Mi riferisco soprattutto alle diverse strategie che noi possiamo adoperare per venire incontro a una mancanza di progesterone, di estrogeno. Quindi dopo magari ne parliamo delle piccole strategie attraverso l'alimentazione, l'attività fisica, cioè mettere gli altri organi in uno stato così fantastico, così eccezionale che possono venire incontro per far sì che questa disfunzione o questa disregolazione nell'equilibrio fra estrogeno e progesterone non sia così impattante. Secondo me è un po' è questo, essere sempre, cercare di conservare l'equilibrio, in modo tale che se mi manca una mano, vabbè, ce l'ho l'altra che è in grado, perché è stata allenata, di compensare quella mancanza. Sicuramente questa è la cosa più importante.
Posso farti una domanda, scusa, a proposito di questo, un'altra domanda che mi era arrivata. Se vedi ogni tanto che mi giro è perché mi erano arrivate delle domande e me le sto tenendo qua. C'era una domanda che riguardava proprio questo punto, che era sull'integrazione. Che cosa ne pensi, Cristiano, dell'integrazione? Tu mi dicevi appunto che questo, per diciamo ripristinare questo equilibrio tra questi ormoni, se ha senso fare un'integrazione secondo il tuo punto di vista, secondo il tuo lavoro?
Sì, allora diciamo che in premenopausa i dati scientifici, gli studi in generale, sto parlando poi ogni donna è a sé, no? Ma in generale si dice che in premenopausa dal punto di vista ormonale non servirebbe un'integrazione, perché è un momento ancora delicato, un momento di cambio talmente profondo che a volte certo i medici, a volte alcuni medici addirittura non fanno neanche fare le analisi del sangue, perché è talmente cambiante il valore e questo equilibrio fra estrogeno e progesterone che rischi di prenderlo magari in un momento nel quale era variabile e non avrebbe molto senso. Durante la menopausa conclamata, già diciamo in assenza di questi cicli già da più di un anno, potrebbe essere molto auspicabile un'integrazione. Occhio che non sempre si parla, o non solo si parla, di un'integrazione a livello di fitoormoni o di ormoni bioidentici o ormonale quando serve, ma anche l'integrazione con i minerali, l'integrazione con dell'acqua che è fondamentale, l'integrazione con i principi nutrienti più necessari in questo momento. Parliamo sempre comunque di un avanzare dell'età, di una situazione di aging, dove aumentano molto i radicali liberi nel nostro corpo, dove le cellule vanno incontro a delezione, a perdita, a danno cellulare, quindi anche tutti gli antiossidanti, in questo caso la curcumina, i mirtilli, i lamponi sotto la forma di alimenti, sono fondamentali, non parliamo soltanto di un'integrazione ormonale che, a mio avviso, in certi casi è necessaria, in certi casi è utile. Bisogna, in questo senso, guarda, dare un'indicazione generale è un po' fuorviante, perché non a tutte le donne serve e non a tutte le donne serve la stessa cosa. Ci sono delle strategie che sono generali a tutte e questo, su questo non ci sono dubbi. Per esempio l'idratazione, cioè una cosa fondamentale nella donna in menopausa è la perdita dell'idratazione delle membrane, delle mucose in generale. Ed è questo il principio attivo, l'acqua è il principio attivo nel quale tutte le reazioni avvengono, è il mezzo nel quale tutte le reazioni avvengono. Io posso rallentare paradossalmente il metabolismo per il fatto soltanto di essere disidratato e non bere. Quindi poi in funzione sicuramente di quello che la donna fa, di come lo stile di vita, di che tipo di lavoro continua a fare, ovviamente la quantità di acqua o di liquido da inserire per idratarsi sarà diversa. Una donna che ha un lavoro o sedentario, ha un albo regolare, non ha tanta perdita di acqua, diciamo che si calcola che si deve idratare assumendo lo 0,3% del suo peso in acqua, cioè moltiplicare il peso per 0,03, quello ti dice quanti litri di acqua dovresti inserire durante la tua giornata, perché sono necessari, non perché per bere, perché sono necessari a colmare o a bilanciare il turnover di liquidi nel corpo. Invece una donna che magari ha un albo stitico, fa un'attività fisica intensa, si sposta di un posto all'altro, cambia ambiente, quindi cambia temperature di ambienti diversi, più o meno deve moltiplicare il suo peso per 0,04 o 0,045. Quindi diciamo che dallo 0,3 allo 0,45% del peso più o meno è considerato un'integrazione ottimale per raggiungere i valori di idratazione, la total body water. Poi ovviamente va valutato di persona in persona, questo in linea generale. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda, come dicevi, visto che parliamo in questo momento dell'integrazione, è l'integrazione con la vitamina D. La vitamina D e la vitamina K quando ce n'è bisogno. Sono veri ormoni. La vitamina D è un ormone che protegge da tutte le malattie cardiovascolari, ma la vitamina D è molto importante perché interviene nel metabolismo di fissazione del calcio nelle ossa e sappiamo che l'osteoporosi, in un momento nel quale gli estrogeni calano molto, non viene supportata, diciamo, questo processo di turnover dell'osso dagli estrogeni. Quindi è quello che ti dicevo prima, io vabbè, se manca un pathway devo cercare di sostituirlo con un altro. Quindi il fatto di aumentare un pochino l'integrazione di vitamina D se serve, di solito nella menopausa serve quasi sempre, è difficile che arriviamo con una vitamina D in questa latitudine del mondo con una buona vitamina D
perché anche del sole intendi, no? Del fatto
sì,
che...
infatti, perché il problema, cioè il problema non è un problema, diciamo le situazioni sono tante, non è soltanto l'integrazione con la vitamina D ma la attivazione di questa vitamina D che è, saggiamente nel nostro corpo la fa il sole, quindi in realtà noi non avremo bisogno di niente di che, siamo, la natura ci ha dotato di questa capacità, il problema è che noi non stiamo al sole, è un altro discorso, se fa freddo non stiamo al sole ed è un errore perché anche se fa freddo dobbiamo stare al sole, magari...
Mi viene da pensare, scusami, che tipo anticamente si stava anche meno vestiti. Forse c'era anche una resistenza al... si stava più fuori, meno in casa, meno al chiuso, si era più all'aperto in generale, anche come tipo certo. Di lavori, come tipo di... anche le relazioni, tutto quanto, era comunque tutto svolto, viene in mente, l'agorà, la piazza, era tutto nella piazza, le discussioni, le cose, era comunque fuori, era comunque all'aperto. Adesso siamo molto dentro, molto più.
Assolutamente, poi comunque sia il freddo attraverso la termoregolazione attiva tanti circuiti soprattutto anche l'ossidazione dei grassi, quindi volendo andiamo anche a bruciare un pochino di più perché sicuramente dobbiamo mantenerci più attivi anche, questo è un cane un po' che si morde la coda, no? Non stiamo al freddo, non ci attiviamo, non bruciamo i grassi. La vitamina D è fondamentale anche per la salute delle ossa, quindi questa cosa se non lo guardiamo sotto un aspetto generale di integrazione, guardiamolo sotto un aspetto molto funzionale, no? Prevenire fratture, prevenire debolezza a livello di tessuto osteoarticolare è fondamentale durante questo periodo, quindi un'integrazione con vitamina D, vitamina K quando serve, vitamina C, la vitamina C è importantissima per il tessuto connettivo, il sistema immunitario. Tieni conto che quante patologie di fibromialgia, di artrite reumatoidea insorgono durante la menopausa. È vero, le nostre cellule invecchiano, quindi non avrò sicuramente la stessa motilità di prima, i radicali liberi provocano un danno enorme nel nostro tessuto. Quindi tramite alcuni integratori, come dicevo prima, la quercetina, la vitamina C, il resveratrolo, sono importanti perché ci aiutano in un modo molto preciso, molto puntuale a sostenere questa parte del nostro corpo, che è tutto l'apparato anche osteoarticolare, in un momento nel quale viene a mancare il sostegno degli estrogeni. Questo è molto importante. L'altra cosa da non sottovalutare, infatti, è l'importanza di una corretta fisiologia gastrointestinale, è fondamentale, soprattutto anche alla luce delle ultime nozioni che si hanno su quanto incide l'attività di una flora intestinale sana, equilibrata, nell'equilibrio, diciamo, a livello proprio psico-emotivo. C'è un asse cervello-intestino che è un'autostrada, cioè viaggia anche molto veloce. Ci sono dei mediatori, ci sono in realtà quattro vie che comunicano l'intestino con il cervello, ed è attraverso i neurotrasmettitori, che sono i famosi serotoninergici, adrenalina, noradrenalina, attraverso le citochine, il sistema immunitario, attraverso il nervo vago e attraverso gli acidi grassi a catena corta, che sono quelli che il nostro microbiota nella flora intestinale produce attraverso l'utilizzo nella nostra alimentazione delle fibre, anche degli amido resistenti, cioè attraverso l'alimentazione, una determinata alimentazione, i nostri batteri buoni producono questi acidi grassi che hanno la capacità poi di modulare la risposta a livello psico-emotivo nel nostro cervello. E questo è fantastico, perché io anche lì, con una integrazione fatta a livello con degli integratori che ormai si conoscono, quali sono i ceppi batterici che si possono usare in situazioni di stress, piuttosto che ansia, piuttosto che insonnia. Sai, quando parlavo, non so se abbiamo parlato l'altra volta del biohacking, no? Della capacità che abbiamo di hackerare un sistema che non funziona. E abbiamo nella nostra possibilità, nelle nostre mani, delle armi interessantissime da usare durante la menopausa per ripristinare questo equilibrio che l'aging ha voluto che dal punto di vista ormonale venga un pochino a mancare. Quindi è sempre una
chiedere, scusami, anche a livello di alimentazione, tu hai parlato proprio anche di alimentazione in questo momento, sul fatto della flora batterica, quindi mantenere, cioè, c'è qualche alimento che tu eviteresti e qualche alimento invece che consiglieresti? Proprio molto.
Sì, diciamo che in linea generale, cioè la menopausa non deve essere molto diversa da quello che dovrebbe essere la linea generale di un'alimentazione sana. Su questo dobbiamo essere chiari, non è che durante la menopausa mi devo alimentare in un modo molto diverso. Il punto è questo, e guarda qua, mi aggancio ad una cosa, dopo parliamo giustamente dell'alimentazione. Qual è il problema? Che si arriva alla menopausa non preparati. E quindi non posso affrontare la menopausa quando sono in menopausa. Il punto è prepararsi durante tutta la vita al momento che viene dopo. Cioè non possiamo preoccuparci nel momento che accadono le cose cosa devo fare ora. Ma se tu hai fatto una premenopausa e anche un'età giovanile, un'età adulta dove ti sei alimentato sempre bene, in menopausa non avrai bisogno di cambiare le cose, non avrai bisogno neanche di andare a recuperare o a tingere a un pronto soccorso alimentare, perché comunque avrai una menopausa normale, senza nessun tipo di problema. Ci saranno i piccoli disagi, vabbè, che però si possono anche risolvere. Il punto è giustamente prepararsi durante tutta la vita ad avere una vita serena e una vita in forza. Detto ciò, se ti capita che uno arriva alla menopausa e si trova ormai che gli errori fatti hanno prodotto qualche conseguenza, va bene. Ovviamente io limiterei quasi a zero, direi, se non qualche trasgressione occasionale una volta l'anno, tutti i farinacei industrializzati, cioè tutti i cibi preconfezionati che derivano da un'industrializzazione o una elaborazione molto complessa, no? Quando tante tante persone, tante macchine hanno messo mano sull'alimento, l'alimento cambia profondamente la sua integrità e questo fa sì che il nostro intestino non lo riconosca, diventa un non-self o una sorta di nemico per il nostro intestino. Quindi sicuramente le farine poi raffinate, tutto quello che è stato molto manipolato dall'industria, te ne rendi conto subito. Quando tu vedi questi impacchettamenti, queste date di scadenza a lunga scadenza, cioè se ha una scadenza molto lunga è perché, caspita, hanno messo dentro di tutto di più per non farlo scadere. Questi frutti fuori stagione, quando ti trovi con della frutta molto, molto diversa da quello che la stagione propone, vuol dire che con qualcosa l'hanno conservata e tutti questi conservanti entrano nel tuo corpo. Sicuramente lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato, l'aumento forse è quello che provoca più problemi a livello nel momento della menopausa, come in altri momenti della vita, insisto, è l'aumento non controllato della glicemia, cioè questa insulino resistenza un po' che ormai non è soltanto appannaggio di un diabetico o di una sindrome metabolica, ma siamo tutti un po' insulino resistenti perché siamo tutti infiammati. L'insulino resistenza, guarda, è una strategia, anzi è una strategia del nostro corpo per gestire un po' l'infiammazione, come lo è la ritenzione idrica, è una strategia che il nostro corpo, che non sa da dove prendere, da dove pigliare qualcosa per difendersi, ad opera come sistema di difesa. E quindi diventare insulino resistenti, purtroppo, è vero che è una strategia di difesa, però ha le sue complicanze, per cui non possiamo aumentare con l'alimentazione, aggiungendo più zucchero nel nostro sangue, a una situazione di insulino resistenza che magari si è sviluppata per altri motivi, non per l'alimentazione, ma per una sorta di infiammazione del nostro corpo. Non possiamo permetterci di alimentarci male aumentando ancora il grado di infiammazione. Sicuramente l'insulino resistenza. Poi, vabbè, tutti i cibi che hanno dentro molti coloranti, conservanti, perché ci danneggiano la flora intestinale. E abbiamo detto che è un alleato. Nella menopausa potrebbe essere la nostra flora intestinale, per cui sicuramente utilissimo. E toglierei anche, qui mi troverò con tanti no, la caseina dei latticini. Ormai è dimostrato il potere infiammatorio che ha la caseina. Tante volte, guarda, l'indice glicemico aumenta di più, o la risposta insulinemica aumenta di più attraverso un latticino che non attraverso un frutto, sicuramente, perché ha un potere importantissimo di aumentare e di acidificare, soprattutto di acidificare i tessuti. Bisogna sfatare il mito che i latticini aumentano il calcio, non è quello. Sicuramente la voglia di bianco non combacia molto bene con il calcio, non servono i derivati del latte per aumentare il calcio o per sopperire le carenze di calcio in osteoporosi, assolutamente. Piuttosto andrei a cercare il calcio dalle mandorle, piuttosto che dai pistacchi, se la persona ha anche problemi di tiroide, sono altri gli alimenti che ci possono aiutare in questo senso. Ricordiamoci anche di tutti i cibi antiossidanti, mirtilli, lamponi. Il cibo più colorato è, più probabilmente ha più polifenoli, più sostanze antiossidanti, e sono importanti anche perché rallentano l'invecchiamento cellulare, ma anche della pelle. Non dimentichiamo che un'altra delle cose che durante il periodo di menopausa più tardiva, semmai, inizia un pochino a mancare, è questo sostegno a livello di tessuto di quello che è sono l'aspetto esteriore, la pelle, no? Che è una delle situazioni che crea nella donna un po' più di disagio, insieme, come dicevo prima, alla mancanza di una buona idratazione di tutte le mucose, che poi, va bene, crea una serie di conseguenze anche a livello di vista, no? Iniziamo ad avere anche difficoltà a vedere, a questa secchezza negli occhi, nella bocca, nelle fauci. Queste sono situazioni che nell'insieme creano dei disagi, ma che io posso tranquillamente compensare. Compensare, mi piace tanto la parola compensare, mi sembra che l'ho ripetuta più volte.
Perché è bella, perché ti dà l'idea in questo caso proprio di una tua azione che puoi fare per migliorare il tutto. Per sì, qua c'è una mancanza, però come dici tu, giusto, vado a compensare con qualcos'altro, dell'hackerare anche il sistema e tutte queste cose di cui tu parli molto chiaramente, peraltro delle quali cose io comunque ti ringrazio veramente tantissimo, perché sei sempre molto chiara. Ti devo fare anche i complimenti, dovrei farteli anche per la trasmissione scorsa, per tutte le persone che mi hanno ringraziato per averti portata.
Quindi, bene, mi fa piacere. Altre delle cose che formano parte di quello che è un poco la sindrome di disagio nella menopausa, sono le vampate. Le vampate penso che siano una delle cose che dà un pochino più di fastidio. Le vampate non durano per tutta la menopausa, nella stragrande maggioranza delle persone durano, diciamo, per un anno, due anni, a volte anche meno, a volte anche meno. Sicuramente ha a che fare con questo cambiamento nell'equilibrio fra estrogeni e progesterone, che a livello di ipotalamo, dove c'è l'area di regolazione della termoregolazione, che è sincrona comunque con altre aree, sente un po' del movimento di quest'area di regolazione ormonale, e quindi va bene, si hanno queste vampate, che sono forse forse è uno dei disagi maggiori che ha la donna. Ma anche qui ci possono essere anche integratori che aiutano molto a gestire, e qui si può usare per esempio un fitoestrogeno, a base di dioscorrea, ce ne sono tantissime, poi si fa consigliare dal ginecologo piuttosto che dal nutrizionista, che può comunque intervenire con i fitoestrogeni o con i fitoterapici, un po' in funzione di qual è il disagio che si manifesta di più. Potrebbe essere problemi con il sonno, un'altra delle cose che viene a mancare un po', questo sonno continuativo che normalmente avevamo, a volte durante la menopausa cambia un pochino. Per cui, e poi anche lo stato d'animo, no? Le situazioni di ansia o di depressione, che possono durare anche poco tempo, non è detto che dureranno tutta la menopausa, possono durare per quel periodo di pre-menopausa o periodo di adattamento finché non si stabilisce un equilibrio stabile. È quel momento di cambio quello che crea più difficoltà nella donna. Una volta che si è stabilito l'equilibrio, dove gli estrogeni scendono, il progesterone scende, ma si stabilisce una certa, diciamo, non un fermo, una stabilità, gli effetti secondari spariscono, e quindi è quel momento lì, insisto, potrebbe essere molto interessante anche per esempio per quanto riguarda il sonno o lo stato d'animo, integrare a livello di flora intestinale, cioè ricomporre la flora intestinale con il lactobacillus, con i bifidobacillus, quelli che sono specifici da quel periodo, che poi si è visto, è dimostrato ormai che il lactobacillus o i bifidus, o comunque la flora intestinale a livello, cioè la flora a livello intestinale, ha la capacità di traslocare e regolare la flora vaginale, che è un altro dei problemi che ha la donna, il cambiamento nel pH, cioè nell'acidità della vagina, conseguenza di tutto il percorso, il processo della menopausa, crea tantissimi disagi con l'insorgenza di alcune patologie come una cistite o infezioni urovaginali, che sono molto fastidiose, nonché anche, come abbiamo detto appunto, la secchezza di tutte le membrane, che questo crea difficoltà anche nei rapporti, e questo è uno dei disagi che a livello poi emotivo e psicologico incide di più sulla donna, perché comunque è una donna che, come avevamo detto prima, è una donna che a livello culturale, sociale è in piena vita, no? Lo stigma dell'invecchiamento è significativo per entrambi i sensi. Per la donna, secondo me, è un pochino più penalizzante, perché deve essere sempre dinamica, deve essere sempre lavorativa, deve stare sempre bene, sempre, diciamo, senza avere questi svalsi, no? Se si pretende in un momento di profondo cambiamento ormonale che questa cosa non si manifesti con i cambiamenti comportamentali. E questo ci crea un po' di problemi, perché anche lì dal punto di vista emotivo è molto importante, passiamo da un importante compito sociale che è quello di procreare, a non avere poi questo compito sociale, che questo in tante donne crea anche una sorta di crisi, no? Di crack. E quindi invece di essere la menopausa all'età d'oro, diventa menopausa all'età del cristallo, dove questo cristallo si rompe e ci lascia a pezzi. Bisogna ricomporre i pezzi, no? E quindi qui ci viene anche molto in aiuto la parte sociale, le relazioni. Che relazioni abbiamo? Che relazione abbiamo noi con noi stesse? Siamo un organo di relazione, tutti i nostri organi, come dicevo prima, sono relazionati, ci vengono incontro. Che relazione abbiamo con i nostri pensieri? E quante relazioni abbiamo fuori di noi, no? E come sono queste relazioni? Questo è fondamentale per ridare alla donna quella posizione di sicurezza sociale e personale che viene a mancare colpa di questi benedetti cambiamenti ormonali. È fondamentale collegare queste due cose e non rilegare tutto soltanto a un cambiamento ormonale, perché sennò restiamo lì. E invece i cambi che la donna subisce sono a 360 gradi. E qui mi piacerebbe, se tu hai voglia, di leggere questi pensieri, sì, che abbiamo visto, che erano molto belli.
Questo pensiero del quale non ho la fonte certa, per cui non nominerò una fonte, però è bello il pensiero, per cui lo leggo molto volentieri. Curati dei tuoi pensieri, perché diventeranno le tue parole. Curati delle tue parole, perché diventeranno le tue azioni. Curati delle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Curati delle tue abitudini, perché diventeranno il tuo destino.
Sono bellissime, perché sai che si allaccia molto a quello che ho detto prima. Tu, il tuo destino, come sarà la tua menopausa, dipende da come hai iniziato a pensare prima, che cosa hai pensato prima della menopausa. Quindi praticare l'amore per se stessi, se lo hai sempre fatto, l'hai sempre vissuto, non sarà difficile durante la menopausa, non sarà assolutamente difficile. Praticare la gentilezza verso se stessi. Si dice che dai 50 anni in poi inizia l'età della gentilezza, no? Ma secondo me deve iniziare molto prima.
Sono d'accordo.
Sarai gentile con te stessa in un momento delicatissimo nel quale la gentilezza, l'amorevolezza per se stessa deve giocare un ruolo ma fondamentale in primo piano, se hai imparato a gestire la gentilezza sempre, se hai imparato a gestire bene il curarti di te, che inizia con la cura dei pensieri, sicuramente la cura dei pensieri.
Come dicevi tu proprio, anche questo discorso di amarsi, di volersi davvero bene, quindi di non, alla fine, se tu curi anche questo amore che hai per te stesso, partendo appunto dal discorso che curo i miei pensieri, che poi mi diventano parole, che poi mi diventano azioni, che poi mi diventano abitudini e quindi formano il mio destino, no? È tutta una crescita insieme, no? E io sono proprio d'accordissimo con quello che hai detto, su tutto naturalmente, ma sulla parte più che mi compete, che conosco di più, che è proprio il fatto del amare se stessi, ti dà veramente una... è come se tu creassi veramente una scala sulla quale puoi salire, puoi andare. E questo anche perché poi, rispetto a quello che tu dicevi, del problema relazionale che si può avere anche in quel momento, se tu ti ami, ti sei amata e quindi hai creato una bellissima alleanza tra te e te di base, che poi da lì sfocia in alleanze con anche amici, con amori, belle alleanze, non alleanze di comodo, ma alleanze vere, autentiche, alla fine hai un sostegno anche in questa situazione e anche nello squilibrio che tu senti, non ti condanni, ma ti con benevolenza e gentilezza ti accetti e dici bene, sto affrontando questo. E secondo me questo è fondamentale proprio.
Sì, sì, per quello dicevo anche curare le relazioni, no? Perché se parliamo un pochino di quello che era culturalmente la menopausa un po' di anni fa, come dicevo prima, la donna in menopausa era abbastanza relegata a casa, no? Proprio andava in pensione, era la casalinga, casalinga senza, cioè, nel senso che dal punto di vista sociale l'occupazione era dentro le mura di casa, quindi abbastanza anche chiusa, no? A volte tutto il pomeriggio curare i nipoti, uno o due nipoti, e quindi una vita relazionale che era un pochino più limitata. Oggi invece, siccome la vita lavorativa della donna comunque si è allungata anche, non si va più in pensione a 55 anni, tranne casi sporadici, la donna comunque continua ad avere una relazione con il mondo esterno quando già è in menopausa, no? Per cui curare queste relazioni, le persone con le quali trascorri tante ore della tua vita in un momento di crisi, di cambiamento, è importante per far sì che questo momento di crisi non sia vissuto come una crisi, ma come l'opportunità, no? Come quello che la parola crisi significa, che potrebbe essere una bella opportunità di liberarti di tabù, di liberarti di dover competere con la ragazzina che hai nell'ufficio accanto, perché è un'altra delle cose che molte volte possono capitare, no? Che ti trovi dal punto di vista dell'aspetto lavorativo a dover competere con delle persone che sono più veloci, che dal punto di vista anche fisico magari più prestanti, in un momento nel quale la tua vita sta cambiando sotto quell'aspetto, puoi iniziare a sviluppare altri aspetti. L'esperienza che ha la donna che comunque arriva a una certa età, 50 anni, non ce l'ha la ragazzina di 20-30 anni, quindi fare affidamento a quello che ci viene meglio, no? Non metterci in competizione sicuramente con una di 20-30 anni per quanto riguarda magari i vestiti o alcuni aspetti della nostra vita, ma renderci a disposizione per metterci in competizione su quello che noi siamo anche diciamo più addestrati, che abbiamo più esperienze a fare.
Esatto.
Sicuramente questo ci procura anche una sicurezza sociale che è molto importante, perché sempre per lo stesso motivo devo andare a compensare quello che da altre parti mi sta mancando, tutto qui. È importantissimo poi, per quanto riguarda le strategie di come gestire questo periodo, inserire una routine di allenamento, un allenamento mirato non tanto a guadagnare una forma fisica, durante il periodo di 50-60 anni possiamo anche liberarci di questa necessità di essere fisicamente sempre prestanti, mettiamolo così. Però io lo vedrei più dal punto di vista della salute, di preservare i miei muscoli, di preservare le mie ossa, di preservare la mia attività cardiovascolare. È importantissimo, e direi che è più importante durante la menopausa cercare di avere un programma personalizzato, targetizzato su di me, perché sebbene a 20-30 anni più o meno tutti possono fare tutto, dopodiché no, bisogna vedere questa persona che ho davanti, questa donna che ho davanti, dove è più forte, dove è più debole, in base a quello targetizzare, fare un programma di allenamento personalizzato, ma non deve mancare, ecco, su questo sono certa, non deve mancare, perché quello che l'attività fisica ti dà a livello di risorse energetiche soprattutto è importantissimo durante la menopausa. È importantissimo, quindi non deve mancare questo. Poi per quanto riguarda anche la compensazione, il compensare alcuni aspetti che vengono a mancare, la vita interiore nel periodo della menopausa, magari abbiamo anche più tempo, meno fretta, meno frenesia di vivere la nostra vita, e possiamo dedicare del tempo a noi, quindi anche iniziare a guardare dentro, non tanto guardare fuori, ma guardare un pochino più dentro, e iniziare a fare, non so, la scrittura del diario, la meditazione, sono tutte attività che si è visto che modulano molto bene le risposte del nervo vago. E il nervo vago è quello che interviene nella nostra anche salute psicologica, nella nostra stabilità emotiva, ecco, la nostra capacità di recupero, che non è da poco. Il recupero e la salute del sistema immunitario, che in questo periodo è molto importante che sia a tutti gli effetti un sistema molto attivo, si può aiutare, si può coadiuvare con queste attività. La meditazione ormai si è visto che da anni che allunga la vita, perché allunga il tempo di vita utile delle cellule, cioè a livello biochimico è dimostrato. La meditazione aiuta a prevenire la perdita dei telomeri. I telomeri sono come dei cappucci che proteggono il nostro DNA, il materiale genetico, che invecchiando si perde. Se io con un'attività così semplice, ma così bella, così riempiente, cioè ci sazia veramente, posso aiutare a un processo di invecchiamento, ma ben venga, certo. Ben venga.
Ma mi sono arrivate delle altre domande in questo istante, se vuoi te le leggo, te le sottopongo. Allora, la prima è questa. Chiedeva se il laser vaginale è veramente efficace per migliorare il trofismo dei tessuti vulvo-vaginali, perché dice è un trattamento molto costoso. Io non so niente, sono veramente ignorante in questa materia totale.
Ce ne sono tantissime tecniche, alcune sono tecniche più estetiche che altro, come l'imbiancamento, sono tecniche che diciamo in certi casi potrebbero aiutare. Non si può dare una regola per tutti, perché se l'atrofia vaginale è molto marcata, il laser potrebbe aiutare, però non so che margine di risultato effettivo abbia. Se la cosa non è tanto marcata, si è visto che potrebbe avere, così come i gel o l'estrogeno locale, ci sono tante creme anche idratanti, nutrienti da utilizzare in modo locale per nell'origine, nella zona vaginale. Poi insisto, danno risultati molto buoni anche i probiotici, cioè attraverso l'intestino possiamo modificare assolutamente il trofismo vaginale. Questa cosa è molto importante, perché veramente un operatore preso per via orale, che è un probiotico, cioè probiotico, prebiotici, quello che aiuta il nostro microbiota a funzionare in modo equilibrato, sicuramente ha un effetto importante. Poi nell'atrofia vaginale incide molto la disidratazione, per cui è inutile che tu fai un laser che è invasivo, costa tanto, o un processo di imbiancamento se vuoi, ma se non ti idrati non vai da nessuna parte. Quindi la cosa principale è bere. Bere diventa proprio una strategia di vita, di lavoro.
L'altra domanda non è una domanda, in realtà ha scritto. Io con la menopausa, ha scritto questa persona, all'inizio stavo meglio, ma poi mi sono mancate le energie e la pelle, iniziando dal viso, ha iniziato a scendere. Poi ha scritto, ma temo che sia un problema di tempo che passa.
Beh, non so quanti anni ha, dipende quanti anni ha, perché se questa persona ne ha 70-80 anni, vabbè, a un certo punto della vita...
È più giovane perché la conosco questa persona, quindi sì, so.
Però, allora, diciamo che per tutto si può compensare un po', no? Perché ovviamente la stanchezza, bisogna vedere se magari sta mangiando in un modo non equilibrato e mancano i minerali. Se ti manca potassio, ti manca magnesio, manca lo zinco, per esempio, il selenio, sono dei minerali che se mancano intervengono in tutti i processi regolativi, fosfati, per cui è ovvio che magari ti senti più stanca, perché le cellule hanno una resilienza, diciamo, o comunque una risposta metabolica minore, per cui dovrò integrare un pochino di più quello che dicevo prima. La menopausa può creare queste situazioni, sensazioni di disagio, che però i problemi sembra a volte che esplodono tutto da un momento all'altro durante la menopausa. Non è così. In realtà magari questa persona ha una carenza di minerali che viene da lungo tempo e quindi arriva un punto nel quale questo fa un esplodere. Il fatto di non avere forza, di sentirsi stanca, di avere sonno, sono dei campanellini dell'allarma che mi stanno dicendo: guarda che c'è qualcosa che non è regolato bene, che non è compensato bene. Bisogna fare un pochino di accertamenti, vedere dov'è il tasto dolente e agire lì. Si può assolutamente, assolutamente. È questione di trovare un nuovo equilibrio, tutto qui, cioè, vabbè, lo so, è molto riduttivo dire tutto qui, in realtà sì, la cosa non è semplice, però facciamola semplice, facciamola diventare più semplice, ecco, se la pausa è un momento di adattamento a un nuovo equilibrio, va bene, troviamo questo nuovo equilibrio. Se il problema si manifesta più che altro a livello alimentare, ok, trovo un nuovo equilibrio alimentare con cibi più leggeri, cibi più freschi, e durante la menopausa non devono essere dei cibi molto freddi. La menopausa già abbiamo dei problemi di termoregolazione, addirittura con l'alimentazione mangiamo sempre cibi freschi, sempre cibi elaborati. Ovviamente questo, diciamo, complica la cosa, però cibi freschi, vegetali, la frutta, la verdura. Ovviamente, se riusciamo a farci fare da un nutrizionista o da uno specialista una dieta mirata, ben venga, meglio, più personalizzata. Però il buon senso è la prima cosa che ci deve guidare in questo senso, no? Dopodiché io ti dico, come ho detto prima, integrerei sempre un po' la vitamina D, la vitamina C e gli antiossidanti. La quercitina si è visto veramente che possiede delle attività antiossidante, neuroprotettive che sono incredibili, sono molto buone. Quindi usare anche prodotti di qualità, cadere nel primo che si trova su internet, fare un pochino una ricerca, farsi consigliare da chi è in grado di consigliare bene, e poi ovviamente, come ho detto prima, non sottovalutare l'importanza che ha tutta la fisiologia gastrointestinale, perché un altro dei problemi che molte donne in menopausa ha è la famosa gastrite piuttosto che il reflusso, che ovviamente sono conseguenze di un po' di trascuratezza che avviene già da prima della menopausa. Però visto che c'è questo crosstalk fra intestino e gli altri organi, gestire attraverso l'intestino, attraverso una flora intestinale che va mantenuta in un buon stato di salute, con il lattobacilli, i bifidobacilli, ovviamente può aiutare molto. Poi tenere a bada ovviamente gli eccessi di stress, magari.
Ecco, quello forse anche non è facilissimo, però come dicevi tu, anche utilizzando la meditazione, io aggiungo la respirazione perché mi compete, per cui è la prima cosa che mi viene in mente, quindi anche respirando, no? Le cose che si tralasciano sempre di più perché sono le più semplici, come tu dicevi, l'acqua, l'importanza dell'acqua, e io l'associo all'importanza del respiro. Noi siamo fatti di acqua e respiriamo per forza, nel senso che altrimenti non siamo vivi. Quindi proprio anche potenziare queste cose, l'attenzione sul respiro e l'attenzione sul bere. È già un passo, che tu dicevi, molto semplice, a costo bassissimo, e è importante, tante cose. Puoi implementare con la meditazione ancora di più. Quindi proprio, e quindi è volersi bene, sempre ritorniamo al discorso della cura, dell'amore di sé, che può comprendere anche, come dicevi prima, l'allenamento, il non smettere di fare movimento, il non sottovalutare l'importanza di questo. Ecco.
Sì, sai, penso che ogni donna deve trovare qual è il porto sicuro, no? Con quale atteggiamento, dov'è la capacità di adattamento maggiore che trova, dove è più forte. Non vado a incidere su dove sono più debole, ma vado a potenziare quegli ambiti dove sono più forte, e quindi posso potenziare con la meditazione, posso potenziare con i corsi di teatro per chi come te è brava, ce la fa, posso potenziare curando molto l'alimentazione, i nutrienti. Bisogna trovare qual è il tuo punto di forza. È sempre, secondo me, una questione di adattamento. La menopausa non è altro che un momento un pochino più forte di adattamento. E quindi bisogna gestire quello, qual è la mia capacità di adattamento.
Ti volevo dire chiedere una cosa, perché che mi è venuta in mente perché vidi uno spettacolo molto bello anni fa di un'attrice delle nostre zone, molto molto brava, che si chiama Marinella Manicardi, e parlava, si chiama Corpi Impuri, e parlava delle donne dalle mestruazioni, che sono dei tabù che ci sono, no? Le mestruazioni e anche la menopausa, che vengono visti un po' come tabù, come cose un po'... lei diceva, quando non ci puoi fare troppe battute sopra, quando non ci sono troppe barzellette sopra, lei parlava delle barzellette, dei racconti, quando non ci ridi troppo, è come se non potessi riderci tanto, ecco lì c'è un tabù, questo diceva Marinella. E tu cosa ne pensi di questo periodo come tabù?
Dipende giustamente di che memoria hai creato, che credenza hai creato su di te. Cioè, per me non è stato un passaggio talmente naturale, oltre due vampate che ho gestito subito con un integratore, ovviamente.
Tu hai anche la capacità, quindi la conoscenza, la competenza per poter fare questo.
È stato un po'... Credo che dobbiamo cercare di schiacciare i momenti di crisi, modificare il modo di giudicare questo momento. È un cambio di paradigma. Se si continua a pensare che la menopausa è un momento di crisi, di depressione, di mancanza di capacità di reattività, sarà sempre un tabù, ma non credo che possiamo permetterci in una società, in un anno 2021, pensare ancora alla menopausa come una situazione di tabù. Credo che poteva essere contemplato nel 1950, ma oggi come oggi no, perché ci ferma, sarebbe un punto di fermo, ecco.
Esatto.
La donna oggi, promedio di 50 anni, è troppo giovane per mettersi dei fermi, di freni e di punto di arrivo. Non siamo per niente arrivate da nessuna parte.
È un'altra partenza, mi viene da dire, in un altro modo, cioè attraversando un altro punto, come un'altra mestruazione, come hai detto tu, no? All'inizio dicevi la mestruazione è un punto focale, la fine delle mestruazioni è un altro punto focale per un altro passaggio. E per me è comunque andare avanti, penso, no?
La seconda metà della vita è una fase di transizione fisiologica ed è una seconda metà della vita, però ovviamente il cervello risponde. Quindi bisogna vedere come mi predispongo. Cioè, il tabù arriverà se io sono predisposta a che questa cosa sia un tabù. Se io non sono predisposta, no. E qui, come tante volte, responsabilità nostra, quello che trasmettiamo ai nostri figli, quello che trasmettiamo alle nostre generazioni future. Vedo più la voglia di sistemare o di risolvere i disagi che accompagnano la menopausa che non in sé il tabù della menopausa. È quello che mi capita ultimamente di vedere.
È un bel passo c'è. Però questo, infatti è un movimento in avanti, ecco, una crescita.
Risolvere semplice, cioè si può, ecco, abbiamo le strategie, le armi, oggi le abbiamo, anni fa probabilmente erano un tabù perché non c'era la possibilità di risolvere, cioè chiudendo il circolo, no? C'erano tante domande senza risposta. Oggi per fortuna abbiamo tutte le conoscenze che ci permettono a tutte queste domande che creano il dubbio che dopo deriva nel tabù, ci permettono di avere le risposte, quindi penso che
questa cosa, no? Proprio questa. Chiudiamo proprio questa puntata con questo pensiero che secondo me è perfetto, proprio per uno stimolo maggiore, intanto qualsiasi età abbiamo, a mangiare in un modo amorevole nei nostri confronti, no? E questo è il punto. Amarsi vuol dire anche prendersi cura della nostra alimentazione, del nostro movimento, della nostra gestione mentale e anche della nostra integrazione, come dicevi prima.
Sinonimo di menopausa, l'età d'oro, è fantastico.
Esatto, guarda, fantastico.
Non siamo arrivati, siamo in partenza, ecco.
E noi siamo in partenza perché siamo in chiusura di puntata. Io ti ringrazio come sempre, Maria Laura, da parte di tutti noi di Radio 403 e da parte di tutti gli ascoltatori, anche quelli che mi hanno fatto le domande. Un po' ancora, sai, anche preoccupati, un po' così. Se abbiamo sciolto con questo qualche preoccupazione, hai fatto centro. Grazie veramente di cuore.
L'intento è quello, cercare di trasmettere un po' di serenità.
Grazie mille, buona continuazione della giornata, buona settimana a tutti, ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui a Golosi Dati su Prattimo 03.